un momento che noi abbiamo orario.
Sempre lei.
Com'è? La tela di Rocino e i Navarrati.
Forse la seconda.
Io sono domande. Ma Madonna, che non... Perché quando eravamo piccolini noi, il bombatone lo facevano esplodere così, ora un po' così, a luce del sole. Poi si sono accorti che le radiazioni non facevano bene, e allora mi sono messo e l'ho fatto sottoterra, poi sott'acqua, poi, nel...
poi negli atolli in mezzo al Pacifico.
Sì, sì. Ma all'inizio facevano esplodere così proprio. Non dico nei supermercati, ma c'è
una cosa.
Sì, sì, sì.
Ma le ultime che hanno fatto scoprire erano già grandini, noi figli. Gli esperimenti atomici in Francia,
sì.
Negli anni 90.
Sì, sì,
muro.
Sì, bravo. Che bello. Memoria. Ci sono rimasto a Bikini.
Sì. Ma non è lontano, sempre con l'unità francese.
Ah, sì. Allora. Siamo al sesto libro. Dio fu sesto fra quattro sempre. Cosa ha fatto Sandro? Ha scritto. Qui Aristotele ci sta interrogando su una questione che ci interessa, no? Gli indivisibili che pongono un problema. Lui non lo tematizza questo problema propriamente, però insomma ci passa vicino. L'indivisibile, no? È un impero che non ha parti, se è indivisibile non ha parti. Problema. Se non ha parti, come lo conosco? Ecco. Come faccio a conoscerlo? Perché per conoscerlo devo determinarlo in qualche modo, quindi determinandolo, dividerlo. Ma se non ha parti, non può essere diviso. E quindi è inconoscibile. L'uno, inteso come intero, indivisibile, non è conoscibile. E quindi da dove viene questa idea che ci sia? Ce lo racconta sempre Aristotele, negli Analitici Secondi, viene dall'universale, universale che viene costruito, no, come uno. E allora l'idea è che questo uno, no, rappresenti la verità e quindi sia indivisibile, cioè la verità non può essere scomposta, non può essere alterata, deve rimanere quella che è, un monolite. Questo ci servirà anche quando affronteremo Plotino, perché lui, Plotino, come sapete muove dall'uno come ipostasi e in effetti lo descrive come qualcosa che non è conoscibile, non è determinabile, non è non è nulla, insomma, però c'è. Lui, Plotino, ha letto Aristotele naturalmente. E allora, come dire, è come se, ma questo lo vedremo poi a suo tempo, avesse preso ciò che dice Aristotele relativamente all'universale e lo avesse ipostatizzato, perché anche l'Aristotele è l'universale in fondo. Una volta che è posto, no, è quello che è, non viene più interrogato, diventa il principio. E in Aristotele c'è naturalmente tutto un discorso che fa e che mostra come l'universale non sia nient'altro che un'induzione, un'analogia, un prodotto. Ma per Plotino questo prodotto diventa, come dire, qualcosa che si produce da sé, anzi, è già sempre stato prodotto. E quindi non può che procedere tutto da lui. Però l'idea è, probabilmente viene proprio da Aristotele, cioè dall'universale. E tu che suoni?
Sì, una notifica, mi sono zittito.
Eh?
Ho zittito.
E allora, dicevo, la questione dell'indivisibile, che è un problema, perché Aristotele parla dell'indivisibile, per esempio l'attimo, no? L'ora è qualcosa che è indivisibile, e poi ci spiegherà perché. Ma se è indivisibile, allora è conoscibile soltanto retroattivamente, un po' come la sostanza. Anche la sostanza, in fondo, così come ne parla nelle categorie, è conoscibile retroattivamente attraverso le categorie, appunto, cioè ciò che se ne dice. Allora pongo una sostanza, ma la sostanza, lei in quanto tale, non è niente, non ci posso fare niente. Quindi esiste la sostanza?
È un po' come l'uno di Giardino.
Eh?
È un po' come l'uno di Giardino.
Sì. Sì. Senza le categorie, infatti, Aristotele lo dice, non sarebbe nulla. Perché lui stesso, Aristotele, pone la sostanza come indivisibile. E in quanto indivisibile, teoricamente sarebbe inconoscibile. E qui c'è già uno scoglio, perché in effetti se è conoscibile attraverso le categorie, allora dobbiamo ammettere che questa sostanza è fatta delle categorie, cioè fatta di molti. E torniamo al problema centrale. L'uno, perché sia, qualunque cosa, devo determinarlo, no? Devo determinarlo in quanto uno, quantomeno. Se no, lo determino in quanto uno, quindi lo determino attraverso che cosa? Delle determinazioni, cioè molti, due. Ma i molti posso coglierli soltanto in quanto uno, cioè, come dice Aristotele, non farli diventare un universale, cioè un uno. Quindi l'uno posso determinarlo in quanto uno solo attraverso i molti posso pensarli soltanto come un uno. Ecco, questo è il problema del linguaggio. Problema che poi si è portato appresso tutto il pensiero occidentale, con la necessità, di volta in volta poi ha preso vie differenti, ma la necessità di stabilire l'uno. Cioè l'universale. il neoplatonismo ha fornito una direzione per poter fare questo. Ma vediamo cosa ci dice Aristotele. Dice: se continuo, no, in contatto e consecutivo rivestono i significati fissati in precedenza, cioè continuo, ciò i cui estremi fanno tutt'uno, in contatto sono quelle realtà i cui estremi sono insieme, e non c'è molta differenza, in effetti sono insieme, fanno tutt'uno, no? Consecutivo è ciò che non ha un intermedio dello stesso genere. Allora è impossibile che una realtà continua sia composta da indivisibili come la linea da punti, ammettendo che la linea sia continua e il punto indivisibile. Le estremità dei punti di fatto non costituiscono unità. Del resto, dell'indivisibile non si trova né un estremo né una qualche altra parte, se è indivisibile. Né gli estremi stanno insieme, perché non c'è alcun estremo di una realtà senza parti, ovviamente. E poi l'estremo è qualcosa di diverso da ciò di cui è estremo. Inoltre, è necessario che i punti che vanno a formare il continuo siano a loro volta continui, o almeno in reciproco contatto. E lo stesso discorso vale per tutti gli indivisibili. Ma queste realtà non potrebbero essere continue per motivi esposti, appunto perché non c'è, essendo indivisibile, non ci sono parti. Tutto ciò che è in contatto o lo è intero con intero, o parte con intero. Però, dal momento che l'indivisibile è senza parti, è necessario che l'intero sia in contatto con l'intero, cioè che sia se stesso. E quando l'intero è in contatto con l'intero, non ci sarà continuo, il quale ha parti differenziate, se è continuo è divisibile. E si divide in parti che sono in questo senso differenti e distinte quanto al luogo. Uno si trova qui, l'altro si trova là, uno si trova di sopra, l'altro si trova di sopra. Il punto rispetto al punto e l'istante rispetto all'istante non saranno neppure consecutivi, così da costituire la lunghezza e il tempo. In verità, consecutive sono quelle cose che non hanno nulla di congenere come intermedio, mentre l'intermedio dei punti è sempre una linea e l'intermedio degli istanti è sempre tempo. E poi i continui sarebbero divisibili in indivisibili, se è vero che ciascuno di essi si scinde proprio nelle parti che lo costituiscono, ma nessun continuo è divisibile in realtà senza parti, come lo divide in base a che. Quindi vedete come questo indivisibile ci appare come una costruzione fantastica, un po' come l'infinito, qualcosa che non c'è, diciamo così, non c'è in natura, lo costruisco. Così come l'attimo, no? L'ora, nin, ecco. È una costruzione, non c'è da qualche parte. E sono tutti, come dire, elementi che vengono posti retroattivamente. Così come l'uno, no, può venire posto solo retroattivamente nel momento in cui lo determina in quanto uno, ma nel momento in cui lo determinate in quanto uno è già due, cioè è da molti. Allora c'è l'uno, perché lo posso determinare, ma per determinarlo ci vogliono i molti, e quindi posso determinarlo solo retroattivamente. Andiamo un pochino più avanti, andiamo esattamente a capitolo 2, 233a, riga 21-22. Qui c'è, qui se la prende con Zenone, però poi di fatto riproduce tutto il ragionamento di Zenone. L'argomento di Zenone dice, ci siamo? Ah, che peraltro è falso, perché è quello che è vero.
Ma non si faceva pagare.
Zenone dunque ritiene che sia impossibile percorrere grandezze infinite in un tempo definito, toccando uno per uno gli infiniti punti. Tuttavia, sia la lunghezza sia il tempo, e così pure in generale ogni forma di continuo, no? Si dicono infiniti in due sensi, o per la divisione o per gli estremi, quello che chiamiamo infinito potenziale e infinito attuale. Di conseguenza non è possibile raggiungere in un tempo definito punti infiniti nell'ordine della grandezza, infinito potenziale, però è possibile raggiungere punti infiniti nell'ordine della divisione, dato che anche il tempo in quanto tale è infinito in questo senso. Per questa ragione si dà il caso che l'infinito possa essere percorso in un lasso di tempo infinito e non in un tempo definito, e che infiniti punti si possono raggiungere solo con un numero infinito di istanti e non con un numero limitato. Dunque non si può percorrere uno spazio infinito in un tempo finito, ma neppure si può percorrere uno spazio finito in un tempo infinito. Ma se il tempo è infinito, anche la grandezza dovrà esserlo, e così se lo è la grandezza lo sarà pure il tempo. No? Cosa dice? Che naturalmente per Zenone, no, la divisibilità dello spazio, quindi del tempo, era il fulcro di tutta la sua argomentazione, per cui non è numerabile, no? Aristotele dice, beh sì, è numerabile ma all'infinito, un po' come fa Severino, all'infinito ci saranno tutti gli astratti nel concreto e saremo tutti felici e contenti. Adesso qui più avanti parla ancora di una cosa che proprio evoca Severino. Siamo al capitolo 3. Dice, è necessario che anche l'istante, no? Detto non relativamente ad altro, ma in sé, in senso originario, sia indivisibile l'istante. Min. E che in quanto tale in tutto il tempo non manchi mai. Ora, adesso. Esso è il confine del passato dove non c'è traccia di futuro, e per converso è il confine del futuro dove non c'è più nulla del passato. Per questo diciamo che è limite tra le due. Una volta che siano fornite le prove che l'istante ha per sé questo carattere ed è identico, sarà contestualmente evidente che è indivisibile. Perché? Dice, adesso lo spiega, riga 12, no? Dice, poniamo che anche l'istante sia divisibile. Andiamo a fettine. Ma se così è, ci sarà traccia del passato nel futuro e traccia del futuro nel passato, perché ciò secondo cui sarà diviso a sua volta dividerà il passato e il futuro. Però contemporaneamente l'istante non sarebbe per sé, ma in rapporto ad altro, per il fatto che la divisione non è dell'istante per sé. Oltre a ciò, una parte dell'istante sarà composta da una traccia del passato e l'altra da una traccia del futuro, ma non sempre dello stesso passato e dello stesso futuro, per cui nessun istante sarà identico, perché il tempo risulta divisibile in molti modi. Insomma, sta riproponendo di fatto pari pari l'argomentazione di Zenone. E cioè dice che l'istante non è divisibile, perché se fosse divisibile si porterebbe appresso da una parte un pezzo del passato, dall'altra una parte del futuro, mentre questo non accade, dice Aristotele. Sarebbe stato interessante domandargli come fa a saperlo, ma dice: se l'istante è lo stesso, è ovvio che sarà anche indivisibile, perché in caso contrario di nuovo si presenterebbero le medesime conseguenze espresse nell'argomentazione precedente. Pertanto, da quanto si è sostenuto, risulta chiaramente che nel tempo c'è qualcosa di indivisibile a cui diamo il nome di istante. Lo adesso. Mamma mia, mamma mia, che sta.
Facciamo una lezione brevis.
Brevissima, mi sta tra un po'.
Appunto per lei non è.
Quindi, se c'è questo istante, no, che è indivisibile, perché se fosse divisibile si porterebbe presso un pezzo del passato, un pezzo del futuro, così dice Aristotele, allora non c'è movimento nell'istante. Non c'è movimento, dice, perché se per esserci movimento ci deve essere la divisibilità, perché nel movimento una cosa un certo dato momento è qui, un dato altro momento è là, no? E non c'è nemmeno la quiete, perché anche la quiete è l'assenza di movimento, quindi per poter stabilire la quiete occorre che ci sia la possibilità del movimento. Se non c'è la possibilità del movimento, non c'è neanche la possibilità della quiete. Dunque, nell'istante non c'è né movimento né quiete. Quindi di fatto, come dicevo all'inizio, non c'è nessuna possibilità di conoscere questo istante. E allora dove scappa fuori questa idea? Beh, come dicevo, retroattivamente. In fondo le argomentazioni che utilizza qui Aristotele non sono un granché come argomentazioni, però denotano la necessità di stabilire la divisibilità di tutto ciò che c'è, no? Salvo l'attimo. E cioè occorre un qualche cosa che rimanga identico a sé per poter stabilire la differenza, no? Passato e futuro in questo caso, che non è neanche del tutto errato. Cioè occorre un parametro fermo, fisso, no? Perché possano esserci le differenze. Da qui la necessità di pensare che c'è qualche cosa di fermo, di sicuro, di certo. Perché se tutto si muove, no? Tutto quanto, e non c'è nessun, diciamo, riferimento fermo, e mi è impossibile anche parlare di movimento, perché movimento rispetto a che? Ci vuole qualche cosa che sia fermo. Quindi dice Aristotele che ogni realtà mutevole deve essere divisibile, siccome ciascun momento è da qualcosa verso qualcosa. Quando il mobile in se stesso, in ogni sua parte, si trova nel punto finale del suo mutamento, non muta più. Ecco, quando è arrivato a fine corso, lì si ferma. Quando invece si trova nel punto iniziale, non muta ancora, né esso stesso né ciascuna delle sue parti. In tal modo necessariamente una certa parte dell'oggetto che muta è in questa condizione. Un'altra invece è in quell'altra condizione. Non è infatti possibile che si trovi in ambedue gli stati o nessuno dei due. In questo caso siamo il verso, il ciò verso cui una cosa si trasforma, lo stato che incontra per primo nel corso del suo mutamento. Ad esempio, se si parte dal bianco, il ciò verso cui è il grigio, non il nero, sarebbe il primo elemento che incontra nella trasformazione. Di conseguenza non è necessario che l'oggetto mutante venga a trovarsi in uno dei due estremi. Pertanto tutto ciò che muta sarà evidentemente divisibile.
La legna è il genere?
Eh?
È la legna il genere di Nietzsche.
Sì, ma adesso dirà in modo ancora più preciso. Capitolo quinto. Considerato che tutto ciò che muta cambia da qualcosa verso qualcos'altro, è necessario che l'oggetto mutato, fin dal primo istante in cui ha concluso il suo mutamento, sia già in ciò in cui è mutato. L'oggetto mutato, fin dal primo istante, è già, ci dice, è già in ciò in cui è mutato, appena comincia. Infatti, quello che muta è allontanato da ciò da cui muta e lo lascia indietro. Ebbene, o il mutare e lasciare indietro sono la stessa cosa, oppure lasciare indietro è successivo al mutare. Mi fa sempre tutti i casi. Però se il lasciare indietro segue al mutare, l'avere lasciato indietro seguirà all'aver mutato, dal momento che l'una e l'altra azione stanno reciprocamente nello stesso rapporto, poiché uno dei mutamenti si attua per via di contraddizione, quando l'oggetto si è mutato dal non essere all'essere, ha lasciato indietro il non essere, no, è diventato essere. Ecco allora che sarà nell'essere, perché necessariamente ogni cosa o è essere o è non essere. È pertanto evidente che nel cambiamento per via di contraddizione l'oggetto che ha concluso il suo cambiamento sarà nello stato in cui è mutato. Adesso mi leggo una cosa più avanti perché è interessante. Dov'è? Se riesco a... perché non gira la pagina.
Non è costretto a leggerlo tutto, non so. non puoi saltare nei pagine.
Ecco, dunque ha appena detto, no, che o essere o non essere. Adesso le dico. Siamo esattamente a pagina, niente pagina, dunque libro sesto, siamo capitolo 9, 239 B, credo, sì, riga 20. Neppure nel mutamento tra i contraddittori ci sarà per noi una qualche obiezione insuperabile. Per esempio, se qualcosa muta dal non bianco in bianco, non si trova né nell'una né nell'altra condizione, vale a dire non sarà né bianco né non bianco. D'altra parte, se non si trova interamente o in uno o nell'altro stato, non è detto che debba essere o bianco o non bianco. Infatti, noi diciamo che una cosa è bianca o non bianca, non perché sia completamente tale, ma perché tali sono la maggior parte o le parti più rilevanti di essa. in tal senso non sono equivalenti le espressioni non essere in questa condizione e non essere completamente in questa condizione. Lo stesso vale per l'essere e il non essere, per gli altri contraddittori. Una realtà non potrà che essere o in un contraddittorio o nell'altro, ma mai completamente in uno dei due. Però qui ci aveva detto invece che o essere o è non essere, escludendo la possibilità che si dia una terza possibilità. Come mai?
Bianco, quasi bianco.
Esatto. No? E qui però non dice essere quasi non essere, non essere quasi essere, no, qui è categorico, là no. Che facendo tutte queste miliardi di definizioni, di divisioni, suddivisioni, sottosuddivisioni, alla fine si fa confusione. Perché qui in effetti dice due cose contrastanti. Poi, ecco, qui siamo a dunque 235b. Eh sì, ero andato a vedere quella cosa là che era più avanti, riga 6-7. Dice: il primo punto in cui si è concluso il mutamento si dice in due sensi. O il primo punto in cui qualcosa si è completato il mutamento, oppure il primo punto in cui ha incominciato a cambiare. O il punto in cui è completamente cambiato o il punto in cui comincia a cambiare. Ebbene, il punto che noi chiamiamo primo in rapporto alla fine del mutamento c'è veramente. È possibile infatti che il mutamento sia stato condotto a termine e questa è la fine del mutamento. E di essa si è dimostrata l'indivisibilità per il fatto che è un limite. Soltanto se lo pongo come indivisibile posso porlo come limite.
Sicuro
di 235b c'è scritto qua sopra.
Capitolo 5?
Eh?
Capitolo 5?
Libro sesto? Perché qui non c'è il capitolo? Sì, è capitolo 5. Non lo trova? Capitolo 5, 235b. Riga, va dalla riga 10. Cosa dice?
No, dice: tenendo conto pertanto che uno dei cambiamenti è quello che si attua per contraddizione, quando l'oggetto ha compiuto il cambiamento da non essere all'essere, era quello che abbiamo detto prima.
Eh sì.
Non ancora.
Perché qua dice 235b, però qui invece dice 236a.
Ma adesso
10. Dice bene il punto che noi chiamiamo primo nel rapporto alla fine.
Ok, questo.
Vedi qua la Bompiani. Qua ti mette 235b, che non c'entra niente perché si tratta del 236a. Bene, allora dice: il punto che noi chiamiamo primo nel rapporto alla fine del mutamento c'è, no? Perché è il limite, e il limite dobbiamo pensarlo indivisibile, perché se fosse divisibile non sarebbe mai il limite, no? Per via di Zenone non arriverebbe mai al limite, quindi lo pongo come limite attraverso un atto di forza. Adesso non so se qui interviene di Parkerin, però si stabilisce che quello è il limite. Una volta stabilito che è il limite, non si va oltre. Invece dice: il punto primo in rapporto all'inizio del mutamento non esiste proprio, perché non c'è un limite, no? Cioè non c'è un principio di un mutamento e neppure un tempo primo in cui quel mutamento incominciava. perché possiamo sempre spezzettare, no? L'inizio, e siamo sempre a Zenone, no? L'Achille e la tartaruga, l'Achille parte, no? Possiamo anche mostrare che in realtà non si muove, perché prima deve compiere un metro, ma prima mezzo metro, ma prima un quarto di metro, e così via all'infinito. Quindi potremmo anche dire che non si muove mai. Ammettiamo infatti che A, B sia il tempo primo, no? Quello dell'inizio. Sarebbe da T con 0 a T con 1. No. Questo dice non è indivisibile, chiaramente, perché in tal caso gli istanti sarebbero continui. Inoltre, se in tutto il tempo CA l'oggetto è inquiete, no? Assumiamo infatti che l'oggetto sia fermo, anche in A è inquieto, così che se AD, che è il primo tempo di un movimento, è privo di parti, nello stesso tempo sarà inquieto e sarà mutato. Nel momento A sarà inquieto, in B sarà cambiato, ma AD non è privo di parti, e pertanto è necessario che sia divisibile e che si sia mutato in una qualsiasi delle sue parti. Una volta che AD sia diviso, se non si fosse dato mutamento né in una parte né nell'altra, non ce ne sarebbe neppure nell'insieme. Se invece ci fosse in ambedue le parti, ci sarebbe anche nel tutto. Se ci fosse stato in una sola delle due, non toccherebbe all'intero di essere il primo moto. E però bisogna pure che il mutamento si sia realizzato in una qualche parte. Da qualche parte ha cominciato a muoversi. Per questo è evidente che non c'è un primo tempo nel quale un oggetto abbia concluso il suo mutamento, in quanto potrebbero esserci infinite partizioni di questo momento. Se no. E qui infatti dice... ma neppure in ciò che è mutato c'è una qualche parte che ha avviato questo mutamento. Quindi questo mutamento non si avvia. Sia infatti DF la prima parte che si è mossa in DE, no? DF, DE. E sia HI il tempo in cui DF si è mutato. Se dunque DF ha impiegato tutto il tempo per completare il suo mutamento, in metà tempo solo una parte più piccola sarà mutata. E questo prima dello scadere di DF, no? Del primo passaggio. E poi sarà mutata un'altra parte diversa, e un'altra ancora, e così via. In tal modo, in ciò che cambia, non ci sarà mai un primo che sia già cambiato. Dalle cose che abbiamo sostenuto risulta con chiarezza che non c'è un primo né nell'oggetto che muta né nel tempo in cui muta. Questo ci fa pensare a una questione: non c'è un primo se non dopo. Dopo posso dire che c'è un primo, che è esattamente ciò che dicevamo prima rispetto all'uno e al due, no? L'uno devo determinarlo in quanto uno, in qualche modo. Attraverso cosa? Attraverso il due, cioè i moti. Quindi soltanto dopo posso dire che c'è l'uno, se no non posso dire, non c'è niente. Capitolo sesto. Dunque 237A riga 6-7 dice: la divisione della metà di un percorso qualunque è un limite. Si è diviso in due, è un limite, così che anche a metà ci sarà un moto concluso. E così pure in generale in una qualsiasi delle parti, infatti ogni volta che, ogni volta insieme con il frazionamento, anche il tempo risulta definito dai suoi istanti. Pertanto, se non c'è tempo che non sia divisibile, e il lasso tra un istante e l'altro è pur sempre tempo, tutto quello che muta consisterà in una infinità di movimenti conclusi. Pensate a Severino, no? L'eterno, il concluso. Inoltre, se ciò che è effetto da un mutamento continuo né si dissolve né cessa di mutarsi, necessariamente in ogni momento o cambia o è già cambiato. Ma nell'istante non è possibile che muti, e quindi non può che essere un già cambiato in ciascuno degli istanti. Ciascuno degli istanti è eterno, è già cambiato, è così. E siccome gli istanti sono in numero infinito, tutto ciò che cambia consisterà in un infinito numero di movimenti conclusi, gli eterni infiniti. Qui insiste qualche esempio sul fatto che appunto il primo posso coglierlo soltanto retroattivamente, in modo retrogrado. I francesi dicono après coup, dopo il colpo. No. Questa cosa che sta dicendo è importante, perché è forse il primo ad accorgersi di una cosa del genere. E cioè che esiste un primo, ma perché esista questo primo è necessario che ci sia il secondo. Come dire, l'uno c'è, ma è a condizione che ci siano i molti. Perché se non ci sono i molti, non c'è neppure l'uno. Soltanto dopo posso porre che è una bizzarria, l'avevo già incontrata, non mi ricordo se nell'organo, nella metafisica addirittura, no? No, nell'organo, mi sembra, adesso la mia memoria potrebbe andare di là, di qua, di su, di giù, ma chissà, è ingestibile. Questa cosa, questa cosa per cui, no, lui stesso si sorprese, no, di quello che stava dicendo, e cioè che una certa cosa è quella che è soltanto retroattivamente, e non c'è prima di questa azione retrograda, non c'è, dopo c'è. Ma cosa significa allora dire che c'è dopo? Che è una costruzione, una costruzione fantastica. D'altra parte, è stato lui stesso a dirci che si parla per via del pathos, cioè per via delle emozioni, delle sensazioni. E che cosa cerca il pathos? Cosa cercano le emozioni? Cercano la soddisfazione, no? E dov'è? E cos'è la soddisfazione? È il raggiungimento di qualcosa di compiuto. È qualche cosa, cioè, che posso dominare. Quindi tutto questo lavoro, ma già l'organo, in effetti, è sostenuto da questa cosa che lui stesso Aristotele stava dicendo, e cioè non è altro che una fantasia, no? Per costruire un qualche cosa di utilizzabile alla volontà di potenza. Anche la fisica non è altro che la costruzione complessa, elaborata, certo, ma di uno strumento utilizzabile dalla volontà di potenza. Questa è la fisica. Sapere in quante parti possiamo dividere il bosone. Non gliene importa assolutamente niente a nessuno, se non fosse che in seguito a questo gli danno il premio Nobel, diventa importante, eccetera, eccetera. Perché lui stesso, se è una persona intelligente, sa che comunque non è finita lì.
fosse anche il povero Gesù.
Sì. Andiamo, facciamo un salto. Andiamo al capitolo 8. Poiché ogni essere naturale si muove o sta in quiete quando, dove e come natura vuole, Dio vuole, quello che si è arrestato nel momento in cui si sta arrestando deve essere immoto. Se infatti non si muovesse sarebbe inquiete, ma ciò che è già inquiete non può ulteriormente acquietarsi. Se sta fermo, sta fermo. Assodato ciò, è chiaro che di necessità sarà fermo anche nel tempo. E poi, se trattiamo di quello che nel tempo è più veloce o più lento, allora anche l'arresto sarà più veloce o più lento. Ma ciò che si ferma, e si ferma nel tempo primo, no? È necessario che faccia altrettanto in ciascuna delle frazioni del tempo primo, perché una volta diviso il tempo, se non si ferma in nessuna delle parti, non si ferma neppure nell'insieme. In tal modo quello che si ferma non si fermerebbe. È sempre l'argomentazione di Zenone, lì non si scappa. Se poi si fermasse in uno dei due momenti, allora non si arresterebbe nel tempo primo complessivo, dato che si ferma in un'altra posizione contenuta in quest'ultimo, come già si è dimostrato a proposito dell'oggetto in movimento, no? Che non c'è il primo movimento. In tal senso immobile non starebbe nel tempo primo del suo movimento, e così pure ciò che si ferma non si fermerebbe nel tempo primo del suo arresto, perché non si darebbe qualcosa che sia primo nel muoversi e nel fermarsi. Non si può stabilire che cos'è il primo. E come dire, era partito con l'idea di confutare Zenone, ma non fa altro che ripeterlo all'infinito, sempre la sua stessa argomentazione, cioè l'infinita divisibilità dello spazio e del tempo. E questo è il problema, perché essendo infinitamente divisibile impedisce che sia, o meglio, ci mostra che appunto è divisibile, cioè non è un indivisibile. Ma se non è un indivisibile, vuol dire che non è più identico a sé, perché è l'indivisibile, l'intero, no? Identico a sé, quello che non ha parti, è tutto lì, tutto completo, non è. E quindi non avendo parti non può essere conosciuto. Ma soprattutto si pone una questione interessante, perché in effetti poi sì, è sempre la stessa questione, certo, però come dire, se la ritrova continuamente tra i piedi, no, dell'uno e dei morti. Se qualche cosa è infinitamente divisibile, non riusciamo a stabilire un punto fermo, un punto di partenza, perché questo ma anche quest'altro e quest'altro e quest'altro. Ma se non abbiamo un punto di partenza è un problema, perché non ne conosciamo la causa. Hai idea? Perché per conoscere la causa occorre sapere da dove arriva, qual è il suo punto di partenza, da dove è partito. Ci sto dicendo che non lo possiamo sapere. Quindi tutta la sua elaborazione nella metafisica intorno all'archè, all'idea, no? Il principio della causa, vacilla a questo punto, perché non c'è il punto di origine. Lui stesso ha mostrato che a causa di Zenone, maletico, non riusciamo a stabilire il punto primo, punto di partenza, è sempre, si sposta continuamente, è sempre, come dire, è sempre divisibile, non lo troviamo mai un punto di partenza. Ma se non c'è punto di partenza, come stabilisco la causa? È un problema che Aristotele non affronta, nemmeno sembra averlo colto. Sembra. Non è che l'ho letto tutto, lo so tutto a memoria. Tu dovresti. In greco. Non lo so niente. Ma anche in latino, così puoi vedere. Ci siamo sempre, sì? Infatti qui ribadisce la stessa cosa, siamo al libro sesto, capitolo 8, 239a, riga 6-7. Dice, siccome il tempo primo di arresto è pur sempre tempo e quindi non è indivisibile, e siccome ogni tempo è divisibile all'infinito, ecco che non ci sarà mai qualcosa che arriverà a fermarsi in un tempo primo. Anche qui. E qui pone una questione che è bizzarra, perché nelle pagine precedenti ha posto invece il limite, no? Il punto di arresto, il limite, come qualcosa di indivisibile. Adesso invece dice che questo limite è divisibile, per cui non ci sarà mai un punto di arresto, mentre prima diceva che il punto di arresto c'è. Allora c'è o non c'è? Ma questa oscillazione è molto interessante, perché c'è e non c'è simultaneamente, è questo che, come dire, sta incontrando. No? Lui vuole separare per benino, come Dio comanda, le cose, ma non riesce, perché si ritrova sempre la contraria tra i piedi e deve inserirla in qualche maniera. Si trova, cioè, come dire, la simultaneità, la coappartenenza dei due elementi che cerca di separare. Si coappartengono e quindi non possono essere separati. Pertanto, prosegue, non ci sarà neppure un tempo primo in ciò che è inquiete si è fermato. Per il semplice fatto che in una realtà priva di parti non avrebbe potuto essere inquiete, perché nell'indivisibile non c'è possibilità di movimento. E laddove c'è quiete c'è anche movimento. E poi diciamo che una cosa è inquiete quando ora è nella stessa condizione di prima, non valutando secondo un unico riferimento, ma quantomeno secondo due, cosicché la sede dell'essere inquiete non può essere priva di parti, ma se è divisibile in parti sarebbe tempo e l'oggetto sarà fermo in una qualsiasi delle sue parti. Zenone ancora, no, è fermo. Tu vuoi muovere il braccio sinistro da lì a qui. Prima devi fare questo qua, ma poi puoi dividerlo ancora, 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 e non ti muoverai di più quel braccino lì. Ecco. No? Eppure lo muove. No? Ecco la coappartenenza di contrari e di contraddittori, in ogni caso. Che non si separano, non si separano mai, perché se togli uno, togli anche quell'altro. Anche qui non è una contraddizione, perché non si può chiamare così, ma come dire, vedere che si trova di fronte continuamente a cose opposte. Dice riga 35, 239a, poco prima del 239b. Indubbiamente nell'istante il mobile è sempre in relazione ad un solo punto, ma certamente non inquiete, perché nell'istante non è possibile né muoversi né star fermi. Eppure in relazione a un punto, se in relazione a qualche cosa si fa movimento, infatti dice catati, no? Verso qualcosa. ricordate il katà, no? Regenti katati, no? No? Dire qualcosa in relazione a qualche cos'altro. È vero piuttosto che nell'istante il mobile non ha movimento, pur essendo in relazione con qualche cosa, mentre nel tempo non gli è possibile essere in corrispondenza con un riferimento inquiete, perché in tal caso questo avverrebbe che quello che è in moto sia inquiete. Cioè si è trovato di fronte, di nuovo, no, al movimento e alla quiete come due elementi che lui deve cercare di separare, no, e che invece gli appaiono continuamente compresenti, no? Come quando dice immobile sempre in relazione a un punto, ma non inquiete, perché nell'istante non è possibile né muoversi né sta fermi, però è in relazione a qualche cosa. Quindi è indivisibile, ma anche no, perché se è indivisibile come il punto è in relazione a niente, perché è l'intero che non avendo parti non può essere in relazione ad alcunché, eppure è catati, è in relazione a qualcosa. E allora, come la mettiamo? Però ci fermiamo qui, perché sono a parte, che sono le 10. Zenone sbaglia a ragionare quando sostiene che la freccia scagliata è immobile, e poi lui stesso arriva esattamente alla stessa conclusione. Lo sbaglia.
Qualcuno deve essere sbagliato.
Che io. Allora, proseguiamo mercoledì, ancora il capitolo 7 e l'8.